Ecco carissimi, siamo qui nel tempo pasquale. Questa volta siamo nella terza domenica di Pasqua e abbiamo un Vangelo. Tempo pasquale abbiamo il Vangelo secondo Giovanni, perché sennò sarebbe l'anno di Luca, l'anno C. È la terza apparizione di Gesù risorto. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: Io vado a pescare. Gli dissero: Veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: No. Allora egli disse loro: Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: Portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: Venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: Chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola di Dio. Oh, questo Vangelo ci fa capire una cosa che capita a tutti. Cosa è successo a questi discepoli? Erano sette. Era un tempo di crisi. Chi non ha attraversato prima o poi una crisi, ma sapete cosa vuol dire crisi in greco? Vuol dire cambiamento, cambiamento di mentalità. Ah, la crisi ci cambiare mentalità, mi fa cambiare anche rotta, eh. Allora, la situazione è veramente critica perché i discepoli non sanno più, sono completamente scombussolati. Pensate, avevano lasciato rete, barca, pesci, per seguire Gesù 3 anni. E adesso lui non c'è più, il maestro non c'è più. Decideva lui al mattino: andiamo di qua, andiamo di là, andiamo a predicare di qua, andiamo. Adesso non c'è più. E che fine ha fatto, oltretutto? Condannato a morte. E quindi decidono di ritornare a fare quello che facevano prima. Io ritorno a pescare, disse Pietro, e gli altri: Noi veniamo con te. Ritornano alla vita di. Decidono di ritornare alla vita di prima. Ormai tutto è finito. Pensano che tutto sia finito. È notte, c'è anche scritto che era notte, ma è notte soprattutto nel loro cuore. Non capiscono più niente. Sono sul lago, ma non sanno più che pesci pigliare nella vita. Pesci pigliare sul lago, anche se non ne peschi, non cambia niente. Ma se non sai più che pesci pigliare nella vita, allora sì che è la crisi in pieno. E proprio in questa situazione di crisi, Cosa succede? Succede che si presenta colui che li aveva accompagnati per 3 anni, che loro pensavano nel sepolcro. Vi voglio fare una domanda, perché mi ha stuzzicato il cervello questa apparizione pasquale. Allora vorrei, per inciso, dirvi che le uniche apparizioni oggettive della storia della Chiesa sono le apparizioni pasquali di Gesù. Tutte le altre apparizioni sono soggettive, cioè il filtro è il veggente. Che so, a Fatima la Madonna parlava portoghese, si adatta al veggente, no? A Guadalupe parlava messicano, a Bernadette parlava neanche francese, il patois. Qui è lui, toccatemi, sono io. Il filtro non è il veggente, è il contrario. Il veggente deve toccarlo perché lui è presente, eh? Quindi appare, e d'improvviso appare nella notte, nella crisi dei discepoli, eh? E alla domanda che mi sono fatta e che vi giro è questa: chissà se vi siete chiesti, io me l'ero chiesto, come doveva essere la vita di Gesù da risorto, o perlomeno da appena risorto? Perché poi quando salirà in cielo, diciamo così, per questi 40 giorni supplementari che ha vissuto sulla terra, no? Come doveva essere la sua vita? È una curiosità comprensibile, perché anche noi vivremo un giorno da risorti, eh? Allora, pensate che si aggirasse gloriosissimo e luminosissimo, etereo e quasi evanescente, dando benedizioni spirituali a destra e a manca? Ebbene no, vi sbagliate. Il Vangelo ci mostra Gesù che appare agli apostoli che erano andati a pescare con Pietro e chiede loro se hanno qualcosa da mangiare. Più concreto di così non si può. Visto che non avevano preso l'ombra di un pesce, dice loro di gettare la rete a destra, quando glielo dice all'alba. Quando avevano faticato tutta la notte, non avevano preso niente. Ce l'avevamo già qualche mese fa questo Vangelo, secondo Luca, ma Giovanni lo mette dopo la risurrezione. E quindi all'alba dice: gettate le reti. Quando i pesci se la squagliano nelle profondità delle acque a cercare il fresco e non si fanno minimamente vedere, non affiorano proprio per niente. E Gesù dice di gettare allora le reti. Pietro, che non lo aveva ancora riconosciuto, avrà pensato tra sé e sé: ma chi sarà mai costui che non se ne intende proprio di pesca, non è il suo mestiere. Io me ne intendo di pesci. Se non abbiamo preso niente durante la notte, figuriamoci all'alba. A meno che questi pesci moderni abbiano cambiato mentalità e di colpo si comportano esattamente al contrario di quanto hanno sempre fatto. Ma avrà tirato un sospiro di sollievo, me lo immagino, il nostro grande Pietro, io un'ammirazione sconfinata per Pietro. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, getta le reti, pensando fra sé e sé sarà un fallimento, ma affronto anche l'ennesimo fallimento e anche la figuraccia se necessaria. Ma sulla sua parola getto le reti. E fu un successo incredibile. 153 grossi pesci. Allora, ci sono delle interpretazioni su questo numero. Una è che 153 sarebbero tutte le specie di pesci esistenti, come per dire che tutte le nazioni sarebbero venute al Signore, insomma, si sarebbero convertite. Però non aveva ancora riconosciuto il Signore. Chi l'ha riconosciuto è Giovanni. È Giovanni che ha detto: ma è il Signore. E allora Pietro si butta in acqua, impulsivo. Ma le sorprese non finiscono qui, perché appena giunti a riva, cosa videro? Un fuoco di brace con del pesce sopra e il Signore che gli dice: figlioli, figlioli, sentite questo. Vi siete mai sentiti chiamare figlioli dal Signore? Guardate che ci chiama figlioli, figliole. Figlioli, non avete niente da mangiare? Ecco, l'avete risolto, altro che gloriosissimo e luminosissimo. Prepara da mangiare, cucina per i figlioli. Evidentemente dopo l'ultima cena, in cui aveva lavato i piedi ai discepoli, non si era ancora tolto il grembiule e continua a servire. Regnare è servire, servire è regnare. Allora quel discepolo che Gesù amava, disse a Pietro, è il Signore. Ecco la seconda tappa di ogni apparizione pasquale. Tenete bene a mente. Ci sono varie tappe. La prima tappa delle apparizioni pasquali è che nessuno lo riconosce, Maria non lo riconosce, Tommaso vuol mettere le mani nei chiodi, i discepoli di Emmaus non lo riconoscono. La prima tappa è non lo riconoscono. La seconda lo riconoscono. Ma chi è che lo riconosce? Lo riconosce colui che ama di più. E chi è che si riconosce? Si riconosce colui che si ama e più lo si ama, più lo si riconosce. E infatti il primo a riconoscerlo è stato Giovanni, il discepolo prediletto. Ma notate questa, rivela la mentalità dei discepoli, diciamo così, un po' il timore che avevano, perché nessuno osava chiedergli: ma chi sei? Questo sì che è rivelatore di una consapevolezza, cioè hanno visto il Signore che non è più solo l'uomo di Galilea che camminava con loro per le strade di Palestina, adesso è il Signore risorto, è il Signore della vita, è il Signore risorto. Diciamo così che il corpo risorto appartiene, come dire, a una terza razza, spiegandomi in modi semplici, no? Perché non è più il Gesù di Palestina che camminava perché non era risorto, non è neanche il Figlio eterno di Dio, l'Io sono, perché allora non era incarnato. Il corpo risorto è una terza razza, adesso nella Trinità non ci sarà più, ci sarà sempre Gesù col corpo. Prima era figlio, seconda persona della Santissima Trinità, era figlio sì, ma non incarnato. Quando era in Palestina era corpo sì, ma non risorto. Adesso è corpo risorto. E queste, sapete, sono rivelazioni anche per noi, perché abbiamo anche noi, come dire, una terza razza. Ritroveremo la nostra polvere, risorgeremo. Questo corpo andato in polvere, il Signore lo risorgerà, ma risorgerò con la mia polvere, non la polvere di mia cugina. Sarà una polvere nuova, e sarà un corpo risorto. E quindi vediamo che i discepoli sentono una, non so come dire, una dignità, una maestosità, sento che non è più solo l'uomo di Galilea che camminava con loro, adesso c'è questa prerogativa, c'è che gli dà questo corpo glorioso. È l'agnello immolato che siede sul trono, coronato di potenza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. È bellissima questa presa di coscienza, degli apostoli di questa nuova condizione di Gesù, del loro maestro. Quindi vi ho detto che dovranno essere anche le nostre prerogative quando avremo il corpo risorto. Ma allora adesso per darvi un po' consapevolezza che siamo dopo Pasqua, l'altra volta vi avevo dato come vitamina spirituale di deporre la croce e portare nel mondo la risurrezione. Allora, oggi, se non avete capito tanto bene cosa significhi portare nel mondo la risurrezione, perché non lo sapevo tanto bene neanch'io, ho chiesto al Signore: dimmi come si fa a portare nel mondo la risurrezione. Oggi vi do 5 caratteristiche del cristiano risorto. Avevo letto un commento commentando San Paolo che parlava a Padre Serafino Tognetti dei figli di Dio di Don Barsotti. Allora, prima caratteristica del cristiano risorto, vediamo se vi riconoscete. Allora, non preoccupatevi, non c'è mica bisogno che vi riconosciate in tutte e cinque, basta una. Se vi riconoscete in una, va bene. Prima caratteristica del cristiano risorto. Non siamo più sotto il dominio della carne, ma dello spirito. C'è una legge dello spirito, c'è una legge della carne. Si parla tanto di libertà, ma nella scrittura c'è un passo, adesso credo che sia in San Paolo, non mi ricordo dove, che dice: vivete nella libertà dello spirito, non della carne. Il mondo predica la libertà della carne, fai quel che ti pare e piace, poi vai a finire nella fossa e ti rompi le ossa. La libertà della carne, il dominio della carne ti porta dritto nella fossa a romperti le ossa. Invece la libertà dello spirito ci fa volare in alto verso il Signore. Vorrei portarvi come immagine, un'immagine molto efficace, che quando siamo nella libertà della carne, siamo il bruco che striscia per terra, ma siamo chiamati a diventare farfalle. La libertà dello spirito è le ali che spuntano, non strisciamo più, non siamo più, come dire, dipendenti dai beni terreni. Voliamo sopra, non ci dicono più niente. La libertà dello spirito ci fa volare al di sopra di noi e al di fuori di noi verso il Signore. Quindi, primo, non siamo più sotto il dominio della carne, cioè bisognerà lottare tutta la vita per vincere sempre un po', strappargli sempre più dominio alla carne, che lo spirito posso prendere il dominio totale, no? Seconda caratteristica. Abbiamo superato la morte. E c'è nella lettera di San Paolo: voi infatti siete morti, la vostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio. Ah, questo lo dice San Paolo, è parola di Dio. Quindi, cari, cari voi che mi ascoltate, vi dico a te, sei morto. E tu mi dirai: ma guarda che ti sbagli, io sono vivo, se sono qui che ti ascolto. Sì, hai ragione, hai ragione. Ma ho ragione anch'io, perché devi essere morto alla vita della carne e vivo nello spirito. E per capirlo, San Paolo precisa ancora qualcosa. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Noi possiamo rovesciare il sillogismo. Se cerchiamo le cose di lassù, significa che siamo risorti con Cristo. Ora scendo al concreto, concreto, concreto. Più di concreto di così non si può. Come faccio a sapere se cerco le cose di lassù? Al mattino, quando mi sveglio, la prima cosa che mi viene in mente, cos'è? Se sono ragazzi, sarà di accendere lo smartphone, di guardare i like da qualche parte, di guardare. Oh, allora lì non sono alla ricerca di Cristo, il mio primo pensiero non è Lui. La sera quando vai a letto, cosa hai in testa? L'ultima notizia che hai sentito, l'ultimo film che hai visto? Ecco, vedete? Cercare le cose di lassù vuol dire avere quelle, la priorità è a quelle. Come mi sveglio, desidero essere col Signore. Vivere per lui la giornata, quando vado a letto offro la mia giornata a lui, penso a lui. Dobbiamo sganciarci da questa tirannia del pensiero che ci ripropone come un film tutto quello che abbiamo visto, che abbiamo sentito durante la giornata, per cercare le cose di lassù. Quindi, seconda caratteristica, cerchiamo le cose di lassù. Terza caratteristica. Siamo trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Oh, questo è bellissimo perché notate il verbo è al passato. Siamo traslocati. Il verbo è al passato, il trasloco è già fatto. sono già traslocato, qui bisogna invertire le regole della grammatica. Di solito si dice ho traslocato, ma qui dobbiamo dire sono già traslocato, perché sono io, non le mie cose che devono traslocare. Sono io che devo traslocare perché? Perché ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo. Allora eccovi la domanda: dove siete seduti? Di qua o di là? Mi direte di qua. Sì, il mio corpo è certamente di qua, ma il mio spirito è concittadino dei santi, il mio spirito cerca le cose di lassù. Ecco quindi la terza caratteristica è di essere traslocati. Quarta caratteristica, umanità nuova, cioè nuova nascita. Quindi Gesù, come vi dicevo prima, non ha più il corpo passibile di quaggiù e neanche solo la divinità, ma una terza configurazione, per così dire, cioè il corpo glorioso. E noi avremo un corpo glorioso. E sarà sempre il nostro, e sarà sempre il nostro. Una volta vi avevo detto che nella risurrezione di Lazzaro, avevo letto da qualche parte, qualcuno l'aveva detto, non mi ricordo chi, Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Qualcuno commentando aveva detto: se Gesù avesse detto solo vieni fuori, senza dire il nome di Lazzaro, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che risorgevano tutti, perché Gesù è la vita, quindi tutti si sentivano in dovere di obbedire. E quindi, quando noi ritroveremo la nostra polvere, Gesù dirà il nome prima, perché se no non si sa quale polvere risorge. Quindi, quella volta vi dicevo, il Signore dirà, per risorgere me, dirà: Vilma, vieni fuori. Alla fine della trasmissione suono il telefono, dico: pronto? Vilma, vieni fuori. Qualcuno molto attento alla trasmissione. È così che avremo la nuova umanità, perché Gesù dirà il nostro nome e poi vieni fuori, e la nostra polvere riprenderà, il nostro corpo, non è giusto dire rivivrà, perché sarà un corpo glorioso, ma vivrà per la vita eterna. Ecco, quindi la quarta. Ah, e poi questa caratteristica dell'umanità nuova è che ce l'avremo noi, questa è una caratteristica, non mica gli angeli non hanno mica corpo, non risorgeranno mica, cioè non muoiono neanche, ma. E questa è una caratteristica nostra. Quinta, eredi della signoria di Gesù. Questo vuol dire che il figlio della risurrezione partecipa anche agli attributi di Gesù. Quali erano gli attributi di Gesù? Fantastici, potere sul mondo, sulle malattie, sugli angeli. No, gli angeli non sono figli della risurrezione, non hanno corpo, non muoiono. Noi siamo figli della risurrezione. Quindi, se siamo in Cristo risorto, questa potenza ci viene partecipata. Giudicheremo anche gli angeli, avremo gli attributi del corpo risorto, sono attributi che riguardano l'umanità, riguarda chi ha avuto un corpo, non chi non l'ha avuto. E avremo potere sul mondo, sulle malattie, sugli spiriti, e quindi, allora, da questo dobbiamo trarre una conclusione. Il Signore ci ama infinitamente, più di così non si può, più di così non si può, più di così non si può. Ma tanti non si sentono granché amati, dicono: ma il Signore, ma non lo so se ama veramente me, se mi ama più così tanto, eccetera. Allora vi do un piccolo espediente per mettervi il cuore in pace, no? Mettiamo che mi analizzo e mi dico: ma non lo so se il Signore mi ama, ma non sono poi così amabile, no? Allora, sapete cosa vi dovete dire? Il Signore guarda, mi ha fatto a sua immagine, guardando dentro di me, vede lui, cioè vede il figlio, siamo figli nel figlio. In noi c'è il figlio, c'è l'immagine del figlio e il figlio prediletto lo ama infinitamente. Ama sicuramente anche noi, no, non vale molto il discorso che vi ho fatto prima, ma se qualcuno non riuscisse a sentirsi tanto amato, può sempre dirsi, ma in me c'è il figlio lo ama e il figlio prediletto lo ama infinitamente. E comunque Dio, quanti figli ha Dio? La domanda ve l'ho già fatta una volta. Non ditemi 7 miliardi e mezzo, ne ha uno solo, l'unigenito, ma tutti noi siamo figli nel figlio, quindi quello che dice al figlio, oh, tu sei il mio figlio prediletto, oggi lo dice ad ognuno di noi, io sono la sua figlia prediletta, tu sei il suo figlio prediletto, eh? Quindi siamo sicuri che se vogliamo, ecco, mi viene una risposta alla domanda che mi facevo io. Come portare la risurrezione nel mondo? Come vivere la risurrezione nel mondo? Sapendo di essere figli prediletti, sapendo che Cristo vive in me, sapendo che abbiamo un destino superiore a quello degli angeli e siamo figli per l'eternità, siamo figli, non orfani. Il mondo è un enorme orfanotrofio. Vi ho già detto tante volte che la causa anche dell'angoscia, dell'ansia, delle varie malattie psicosomatiche è il sentirsi senza padre. Ma sentire non vuol dire non avere. Noi sappiamo che Dio è nostro padre, la fede me lo dice senza scampo. Anche se non lo senti, lo sai, ma puoi gridare a Dio di fartelo sentire. Come diceva Sant'Anselmo, Signore, io ti prego, ti invoco, ma tocca a te renderti presente. Allora, Signore, renditi presente. E lui non aspetta altro, non aspetta altro. Eh? E come diceva, sentivo l'altro giorno un predicatore che diceva, allora, oggi sei venuto, che so, per esempio, che so, la messa, sei venuto, però hai fatto uno sforzo, bravo, bravo, però c'è qualcosa che non va, devi gridare a Dio che diventi una gioia andare a incontrare il Signore, non uno sforzo. È il tuo padre, vieni a incontrare tuo padre, ma devi fare un così grande sforzo per venire a incontrare tuo padre? Quando non sentiamo il Signore nella preghiera, dobbiamo comunque chiederci. Prima di tutto, io faccio così, quando sento come un qualcosa, una nube, che offusca un po', comincio a chiedere perdono senza sapere cosa ho fatto e poi lo vedo. A volte ci sono, come dire, delle piccole, ci sono delle mancanze così che più che allontanare Dio da noi, allontanano noi da Dio. Dio è sempre lì, ma siamo noi che ci siamo interposti tra una nuvola che abbiamo creato noi e Dio. E quindi chiedendo perdono la nuvola scompare. E poi dobbiamo veramente gridare a Dio, come anche un'altra preghiera di Sant'Anselmo, peccato che non ce l'ho qua sotto perché non ce l'ho scritta, ce l'ho solo in memoria, non la memoria nel computer, la memoria della testa, e diceva, Signore, tu sei risorto e io non c'ero, tu sei apparso a Maria Maddalena e io non ho visto. Tu hai parlato con gli apostoli e io non ho sentito, ma fatti sentire a me, ma fatti vedere da me, ma fatti trovare da me, perché insomma loro va bene che leggere le loro vite, le loro storie, ma io voglio vederti, voglio sentirti, voglio fare l'esperienza io. Ecco, è così che dobbiamo fare. Quindi vivere da risorti, portare la risurrezione in giro vuol dire essere sicuri di essere amati da Dio perché siamo figli nel figlio, in noi vede il suo figlio diletto. E poi abbiamo le prove dell'esistenza di Dio. Allora, per esempio, la creazione è l'orma del passaggio di qualcuno. Dio ha creato tutto questo meraviglioso mondo, fantastico, preciso. L'altra volta vi ho parlato, vi ho accennato alle stelle, ai buchinieri, eccetera. E questo fa parte, sapete, quando si studia la dogmatica, secondo la Somma di San Tommaso d'Aquino, è strutturata così. Prima l'esistenza di Dio, quindi Dio esiste. Secondo gli attributi di Dio. In sé cos'è Dio? Onnisciente, onnipotente, eterno. Poi la terza è la creazione, cioè l'opera di Dio. Quindi guardando anche l'astrofisica non si esce mica diciamo così, dalla teologia dogmatica, fa parte della creazione, no? Allora, l'altra volta vi ho lanciato appena accennato, oh, quello ha suscitato curiosità, mi hanno mandato un messaggio, ma ci sono anche i buchi bianchi? Eh sì! Che ci sono anche i buchi bianchi, i buchi neri vorrebbero un po' paura e nessuno ha mai sentito parlare dei buchi bianchi. Pochissimi hanno parlato. Allora, hanno proprio lanciato gli astrofisici la teoria dei buchi bianchi, non è una cosa campata in aria. Ma spiegarlo è un po' difficile. Allora, il buco nero è un corpo ad altissima densità che inghiotta tutto quello che ruota nei paraggi. Addirittura la luce non può più sfuggire perché vi ho detto che dovrebbe viaggiare, superare i 300.000 km al secondo per poter sfuggire. Dovrebbe avere questa velocità di fuga, perché quando si mandano dei missili nello spazio gli si dà la cosiddetta velocità di fuga, no? Che per sfuggire al campo gravitazionale terrestre devono avere almeno 40.000 km orari, poi decresce la velocità, subito vanno in verticale e poi decresce. Per sfuggire dal buco nero bisognerebbe avere 300.000 km al secondo, no? Quindi sto buco nero inghiotte tutto, ma sembra un po' un mostro sto buco nero. Insomma, parlando della creazione di Dio, diciamo, ma il Signore aveva inventato una cosa così? E ha inventato anche il suo contrario. Tutto quello che viene inghiottito dal buco nero, immaginatevi il buco nero a forma di imbuto, no? Tutto quello che entra da una parte, però c'è un'uscita dall'altra parte. Allora, adesso si tende a dire, e io di questo ne sono convinta, più per rivelazione che per studio, perché ne sono assolutamente convinta, che l'universo è un buco bianco. Tutto quello che entra dalla bocca dell'imbuto, poi esce sotto forma di luce. E quindi questa esplosione del Big Bang, che ha lanciato in esistenza tutto ciò che esiste, è l'uscita dal buco nero, se volete, in parole molto povere, dovevo dare una risposta perché mi è arrivato un messaggio, mi è arrivata una domanda, quindi per oggi vi dico solo questo, poi semmai vi darò poi altre spiegazioni. Allora, adesso arriviamo alla vitamina spirituale. Ah, oggi vi do una vitamina spirituale. Per farvi vivere più da risorti. Allora, io sento, vedo e tutti quanti sentiamo, vediamo che la vita a volte è dura, il duro mestiere di vivere. Ci sono fatiche, ci sono prove, ci sono tempeste, ci sono burrasche. Allora, cosa fare in quei momenti? Pensate a un'opera, no? Un'opera, un'opera lirica, no? Ha cinque atti, il primo in genere la tragedia, poi c'è il miglioramento, poi c'è la soluzione, poi c'è la vittoria. Allora, se vi trovate nella burrasca, pensate che siete solo al primo atto della tragedia. Non è finita la vostra avventura. Ci sarà l'uscita dalla tragedia, l'uscita dalla tempesta, la vittoria sulla tempesta. Dobbiamo pensarle queste cose perché chi è convinto, essendo nella burrasca, non vede più niente, che sia l'ultimo atto della sua vita, si sbaglia di grosso, ma deve prima avere questo concetto. Se tu metti nella mente, no, questo è solo il primo atto della mia vita, l'ultimo sarà la vittoria, l'ultimo sarà l'uscita. Allora tu l'affronti, la superi, ma se non hai questo concetto rischi di soccombere. Per cui, vitamina spirituale, la tempesta in cui vi trovate è solo il primo atto della vita. Ci sarà, è la tragedia. Ci saranno gli altri? E sarà la vittoria. Ecco carissimi, allora buona domenica, terza domenica di Pasqua. Se avete bisogno di chiarimenti, domande o libri, il numero è 338 75 53 847, e anche sul sito incamminoconGesù.org trovate tutto. Ciao a tutti da Vilma, buona domenica. Ciao Barbara, buona... ciao anche a te, ciao ciao.